Ave Maria bambini, ben ritrovati. È un periodo bello questo, vero? La Quaresima, preparazione alla Santa Pasqua. E poi verrà la festa più bella che ci sia, la risurrezione di Cristo. E allora, bambini cari, in questo periodo cade una festa magnifica. L'Annunciazione. L'angelo va ad annunciare alla Madonna che sarà la mamma di Gesù. E allora, prima di trascorrere un po' di tempo così bello con la Madonna, raccomandiamoci proprio a lei, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode. Illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. I bambini, nell'Annunciazione, l'arcangelo Gabriele si presenta alla Madonna e le porta l'annuncio. E sentite, io questa volta lo leggo dal libro scritto da Bartolo Longo. Abbiamo letto tante cose belle su San Bartolo Longo, vero? E San Bartolo Longo scrive un libro che riguarda i primi 15 sabati in onore della Madonna. Adesso però sono 20 perché si medita sui misteri del Santo Rosario. Prima erano 15, adesso sono 20 perché San Giovanni Paolo II ha aggiunto i misteri luminosi a quelli che già c'erano, gaudiosi, dolorosi e gloriosi. E Bartolo Longo ha fatto una meditazione bellissima proprio sull'Annunciazione. Allora, il Signore, dal canto suo, per maggior merito di questa Madre Santissima, non vuole farsi di lei figlio senza avere prima il suo consenso. Allora le spedisce un messaggero celeste, l'Arcangelo Gabriele. Forza di Dio significa l'Arcangelo Gabriele, per rivelarle il grande avvenimento dell'incarnazione del Verbo nel seno di lei. O grande umiltà di Maria, tu rendesti questa madre piccola a se stessa, ma grande davanti a Dio, indegna agli occhi suoi, ma degna agli occhi di quel Signore immenso che non è compreso dal mondo. E dice Bartolo Longo, e come, o Signore, esclamerò anch'io con San Bernardo, come hai potuto unire nel tuo cuore un concetto di te stessa così umile, con tanta purità, con tanta innocenza, con tanta pienezza di grazia che tu possiedi? O Regina umilissima, Dio ti salvi. Per te e da te comincio l'opera della nostra redenzione. Dè, fammi parte della tua umiltà e dammi il perfetto amore di te e del tuo figlio. Anima mia, guarda, l'angelo non è inviato alle grandi città, ai palazzi dei principi, alle figlie del re ornate di oro, ma a Nazareth, piccola città, a una vergine sposa di Giuseppe l'artigiano. Non è dunque la nascita né i doni della natura che traggono gli sguardi di Dio. Il vero merito agli occhi di Dio è l'umiltà, la modestia, l'innocenza dei costumi, l'amore della purità. Maria viveva solitaria nella sua povera casetta, come fu rivelato a Santa Elisabetta Benedettina, e sospirava e pregava a Dio che mandasse al mondo il Redentore promesso. Allorché le apparve l'Arcangelo Gabriele. La Madonna pregava, no? Perché diceva: Dio manda, manda il Salvatore del mondo. E non sapeva che la mamma era proprio lei. E quindi le apparve l'arcangelo Gabriele. L'arcangelo le dà tre titoli di un'incomprensibile grandezza. Il primo titolo che dà la Madonna riguarda Maria Santissima. Ti saluto, o piena di grazia, cioè tu sei la più santa fra tutte, tu sei un tesoro di tutte le grazie e favori di Dio. Il secondo riguarda Dio, il Signore è con te, cioè tu sei da Lui protetta, accompagnata, governata. Il terzo riflette gli uomini, benedetta tu fra le donne, cioè tu sei privilegiata, innalzata sopra tutti. E noi, con quale rispetto indirizziamo queste belle parole a Maria quando recitiamo il Santo Rosario? E Maria si turba alle parole di un angelo che parla di Dio. Le lodi la molestano, la spaventano. Lei non appropria niente a se stessa, ma è tutto di Dio. E Santa Brigida rivelò che la si turbò perché, essendo piena di umiltà, aborriva ogni sua lode e desiderava che solo il suo creatore e datore di ogni bene fosse lodato e benedetto. E la Madonna non vuole essere lodata lei, vuole che sia lodato Dio. Che differenza, vero, tra la Madonna e Lucifero. Lucifero, vedendosi dotato di grande bellezza, aspirò, come dice Isaia, a esaltare il suo trono sulle stelle, a rendersi simile a Dio. E chi avrebbe detto e preteso il superbo, se mai si fosse veduto ornato dei pregi di Maria? L'umile verginella non fece così. Quanto più si vede esaltata, tanto più si umiliò. E questa umiltà fu la bellezza onde innamorò il re dei re. E si domandava a Maria che senso avesse un tale saluto. E queste sono le parole riportate nel Vangelo di San Luca. E noi come imitiamo Maria nelle lodi che ci danno gli uomini? Siamo pieni di orgoglio, ci crediamo di meritare le lodi, ci compiacciamo e vogliamo procurarci ancora altre lodi. Bartolo Longo si rivolge alla Madonna: o Maria, o divina riparatrice di tutti i nostri mali e degna madre di Dio, quanto mi confonde la tua umiltà. Ecco, per questo tutte le generazioni ti chiameranno beata. Quanto mi addoloro di aver offeso tante volte il mio Dio con la mia superbia e contristato il tuo cuore dolce e umile. Ma se tu mi guardi con occhio pietoso di madre, presto io sarò riconciliato con Dio. Se io saprò amarti, Madonna mia, cesserò di essere infelice. Ma nelle tua mano sono tutte le grazie, tu puoi salvare chi vuoi. O piena di grazia, salva l'anima mia. Che bella preghiera che fa Bartolongo, vero? E andando alla Madonna rassicurata che non perderà la sua verginità, dal suo consenso con due parole: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto. Che parole benedette! Hanno consumato il mistero dell'incarnazione, hanno compiuto le profezie e riparato la disubbidienza dei nostri padri e le dolorose conseguenze del triste colloquio di Eva con l'angelo delle tenebre. Parole ammirabili, in cui risplende la fede più viva, l'umiltà più profonda, l'obbedienza più sommessa, l'amore più tenero, l'abbandono più perfetto alla volontà di Dio. Queste parole la Chiesa, per riconoscenza, le mette tre volte al giorno sulle labbra dei suoi figli. E anche noi dobbiamo dire la salutazione angelica. La salutazione angelica è così. L'angelo, il Signore appare a Maria e dice: sarai la mamma di Gesù. E lei dice: come avverrà questo? Non conosco uomo. E l'angelo le dice: la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, da te nascerà un figlio che chiamerai Gesù. E la Madonna, quando è rassicurata su tutto, Dice sì. Ecco, l'ancella del Signore si faccia di me secondo la tua parola. E noi dobbiamo essere rassegnati a ciò che dispone il Signore sopra di noi. E non siamo certo come Maria. Dobbiamo darci alla preghiera. E se ci sentiamo duri, con il cuore chiuso, dobbiamo pregare la Madonna. Perché l'Annunciazione voglia scambiare il cuore della Madonna col cuore nostro. E continuo a leggere quello che scrive Bartolo Longo. O grande Madre di Dio, mare immenso di grazia e di beatitudine, beato sarò ancora io se vivrò sotto la tua protezione. Da questo giorno non lascerò fino alla morte di salutarti, di amarti, di invocarti con la tua prediletta preghiera che tu stesso ci hai insegnato con il Santo Rosario. E il Rosario ci ricorda l'umiltà, la purezza, la pienezza di grazia, la maternità divina, la redenzione e la salvezza. Tu, ai giorni nostri, hai aperto una fonte di grazia tra le rovine della famosa Pompei, presso la città della morte, per dimostrare ai peccatori che chiudono la morte nell'anima, come da te verrà la vita a tutti quelli che ti invocano, o regina del Rosario di Pompei, per rivelare al mondo che scaccia dal suo seno Gesù, come tu, o sovrana della nuova Pompei, ridonerai Gesù all'agitata umana famiglia, con una vita nuova di grazie e di fede. E Bartolo Longo chiede alla Madre di Misericordia che faccia che Gesù regni nel suo cuore, che regni da re, da padrone, da signore, che in lui viva e si consumi e con lui sia sempre per l'eternità. E ancora Bartolo Longo dice: sii benedetta e amata da tutti i popoli, o Signora della Valle di Pompei, nostro rimedio, nostra consolazione, nostra gloria. Amen. E in questo mistero Bartolo Longo ci ricorda che dobbiamo essere umili. Ecco, ci dobbiamo umiliare alla vista delle nostre miserie, dobbiamo occupare l'ultimo posto, dando la preferenza agli altri, dobbiamo soffrire i rimproveri, tanto giusti quanto ingiusti, non ci dobbiamo scusare, dobbiamo soffocare l'orgoglio, col parlare sempre sommesso e con il non parlare di noi stessi, né in bene e né in male. E c'è anche una preghiera: o Maria, Vergine bella e immacolata, rendi il mio cuore puro e umile come il tuo cuore. Bambini cari, tutto questo ce lo ha detto Bartolo Longo. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
dolce Madre Maria, perché serva sarai.
Bambini cari, vi ho letto dai 15 sabati, scritti da Bartolo Longo, l'Annunciazione. Ora, questa Annunciazione si è riportata proprio nei 15 sabati, perché Bartolo Longo scrive questo libretto dicendo che la pratica dei 15 sabati consiste nell'impegno di rivivere per 15 sabati consecutivi i misteri del Rosario, che sono la storia della nostra salvezza, il Vangelo che si prega con la Madre di Dio. Noi dobbiamo poi partecipare all'Eucarestia, memoria del Figlio di Dio incarnato, morto e risorto. Quindi dobbiamo approfondire un mistero per ogni singolo sabato e dobbiamo dire il Rosario intero o la terza parte. E per accostarci all'Eucaristia bisognerà premettere la confessione. E così cresceremo nell'amore di Dio, della Madre di Dio. In qualunque periodo dell'anno possiamo mettere in pratica questi 15 sabati. E Bartolo Longo poi fa seguire un miracolo avvenuto per coloro che fanno questa pratica, mettono in pratica il Santo Rosario, la confessione, la comunione per 15 sabati. Un segnale straordinario del cielo avvenne nella città di Manduria, in provincia di Lecce. Il 30 giugno nel santuario di Pompei, in moltissime città italiane e straniere, si dava inizio alla pia pratica dei 15 sabati del Rosario. Era dunque la vigilia del primo sabato del Rosario quando la Celeste Regina si piacque con un segnalato portento dare al popolo di Manduria un attestato della sua compiacenza per l'esercizio che avviene per 3 mesi continui praticato dai suoi amati figliuoli. Angela Mastafra, giovane di 24 anni, era a letto da 3 anni, aveva una paralisi, aveva piaghe e aveva consumato tutte le sue forze. La povera paziente si apparecchiava proprio alla morte. Però continuava a recitare il Santo Rosario e teneva sempre vicino a sé l'immagine della Vergine di Pompei. Stando in quello stato, avvenne che una sera vide presso la porta della sua camera una signora, a lei ignota, la quale si avvicinò al letto come per farle visita e poi senza dir nulla si ritirò. Avvertì i familiari, i quali però pensarono che fosse un'allucinazione. Ma la sera del 29, che cadeva nel venerdì precedente il sabato in cui si doveva dare principio alla funzione dei 15 sabati del Santo Rosario, Angela vide la stessa signora in veste bianchissima, in atteggiamento di bontà, entrare nella sua camera, appressarsi al letto e porsi a sedere vicino a lei. La giovane contadina a principio fu presa da timore, non sapendo chi fosse quella signora misteriosa e che cosa volesse, ma poi vide che la signora, dopo essersi alzata dalla sedia, posò sul letto un vaso di alabastro pieno di fiori a forma di gigli e senza proferire parola ne versò una porzione sul letto. I gigli erano 15 e su ciascuno di essi si leggeva una scritta come un biglietto. Angela gli lesse queste parole: 15 sabati. La signora straordinaria, che fino allora aveva operato in silenzio, si rivolse verso l'inferma e le additò quello scritto col dito. Poi le si manifestò era la Vergine del Rosario di Pompei. Quale parole pronunciasse la Madonna non ci è stato detto. Certamente pensiamo che la Madonna abbia fatto capire che le piaceva essere onorata dai 15 sabati. Poi la Madonna, qua siamo stati, che non scende mai ai suoi figli senza dare loro un segnale anche materiale della sua carità, si tolse il velo dal capo e con esso asciugò l'inferma, la quale fu presa da timore. La Madonna poi raccolse i biglietti sparsi sul letto e, voltandosi verso la porta di casa, a lenti passi si allontanò, lasciando dietro di sé fasci di luce. Angela, rimasta fuori di sé e come inondata da una gioia di soavità celestiale, si sentì risanata e non vedeva l'ora del mattino per alzarsi e gridare al miracolo. Infatti, il mattino del 30 giugno, primo sabato dei 15 del Rosario, si leva dal letto, muove le gambe, che da 3 anni non camminavano. Si veste da sola e racconta alla mamma l'accaduto. Il medico entra in casa, a vedere Ritta in piedi vestita e camminare Angela, che egli aveva il giorno prima lasciata quasi cadavere, esclama: miracolo! Ma poi, dando luogo alla riflessione, non crede a quello che egli stesso vede, se ne vuole assicurare. E si accorge che non ha né piaghe, né infermità, né paralisi. Angela, che sentiva una novella vita rifluire per le ossa, per le vene, per tutte le membra, quasi risanata a nuova vita, non ha altro pensiero che di andare di persona in chiesa a ringraziare la sua celeste benefattrice. Quindi, dimentica del passato, ha un solo obiettivo: la gratitudine e il ringraziamento al Signore. Esce di casa come donna sana e senza appoggio alcuno, va diritto alla chiesa. La gente che vede Angela camminare per via, la vicina, la circonda, le fa mille domande. Il fatto straordinario, il men che non si dica, è divulgato per tutta Manduria. E tanti che poco credono ai miracoli rimangono muti. Da quel giorno cresce la devozione ai primi 15 sabati alla Vergine Maria. E poi viene pubblicato anche questo miracolo sul bollettino di Pompei. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Più, vieni Gesù, resta con me, nulla
bambini cari, dopo il sì di Maria, Gesù viene su questa terra a vivere come noi, con noi, per stare sempre con noi. E dopo che vive 33 anni su questa terra e compie numerosi miracoli, viene però avversato dai nemici invidiosi, fino a quando poi non è tradito da Giuda e muore sulla croce. Ma poiché Gesù ci ama molto, vuole rimanere con noi fino alla fine dei tempi e istituisce l'Eucaristia, il modo di stare sempre con noi. E questo ve lo leggo dalla dottrina cattolica spiegata da Don Dolindo Ruotolo. Gesù era alla vigilia dei suoi grandi dolori e della sua morte. Avendo amati quelli che erano con lui nel mondo, li amò fino all'ultimo. Io non vi lascerò orfani, aveva loro detto, io starò con voi fino alla consumazione dei tempi. E mantenne la sua promessa proprio in questo giorno da lui tanto desiderato, perché doveva essere il giorno più bello dell'umanità, perché doveva essere il giorno del suo amore sublime. Egli prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede ai suoi cari dicendo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Similmente prese il calice col vino, lo benedisse e lo distribuì ai suoi dicendo, prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue che per voi si sparge in remissione dei peccati. Poi diede uno sguardo all'intorno e con una terza parola donò ad essi il medesimo potere. Voi farete lo stesso in memoria di me. Furono parole onnipotenti, le quali fecero, dirò così, tremare di sacro orrore la povera sostanza del pane e del vino, e la fecero sparire per dare luogo alla sostanza del corpo e del sangue di Gesù Cristo. Furono parole onnipotenti che produssero quello che significavano e sostituirono la povertà medesima degli apostoli con la divina autorità e li costituirono sacerdoti di Gesù e come portavoce perenne di questa parola onnipotente. Ascoltate cosa dice il padre Dolindo. Quando il re si trova seduto, un uomo sopra una sedia, e ne vuole prendere il posto, non deve dire altro che una parola, questo è il mio posto. E gli dice, e subito il povero uomo si è già alzato e è andato via. Se vuole comunicare agli altri la sua autorità, non deve dire che una parola, fa questo come se fossi io stesso, in memoria di me, ricordandoti che non sei tu che operi, ma che sono io. Gli apostoli mangiarono di quel pane celeste e ricevettero allora stesso Gesù. Bevvero di quel calice salutare e furono come inondati col suo sangue preziosissimo. Gesù stava ancora al suo posto, ma come sole fulgente, pieno di calore e di vita. Era tutto penetrato intero in ciascuno dei suoi cari apostoli e persino era penetrato nel perfido Giuda. Quale sublime e ammirabile mistero, il quale è tanto oscuro in apparenza ed è non di meno tanto pieno di vita che l'umanità intera lo ha costantemente adorato in 20 secoli senza dubitarne mai. È tanto incomprensibile, stando a quello che ci manifestano i sensi, eppure la vita divina di Gesù in questo mirabile sacramento si è fatta sentire tanto fortemente, le più grandi menti si sono curvate in profonda adorazione innanzi alla piccola ostia consacrata e vi hanno provato i momenti più belli di pace e di raccoglimento. L'illusione non avrebbe potuto produrre questi frutti. In tutti i secoli l'uomo non avrebbe creduto a un mistero tanto difficile se non fosse stata una realtà. Anche nella casa, no? Si avverte la presenza del Padre, quantunque uno non lo veda con gli occhi, quantunque sia chiuso nella sua stanza. Solo i figli disamorati non si occupano della presenza del Padre, solo quelli che sono lontani da Gesù Cristo non lo adorano nella Santissima Eucaristia. Gesù Cristo ha voluto darsi all'umanità interamente, questa misericordiosa dedizione importa un circolo chiuso, dirò così, cioè prima una discesa, poi un elevamento. Nella medesima maniera chi vuole rilevare uno che è caduto, prima si abbassa con lui e poi si risale. Gesù dall'eterna gloria del cielo è disceso sulla terra e si è fatto uomo. Dall'umanità è passato nell'ostia e si è nascosto. Da questo nascondimento passa nel nostro cuore e si annulla quasi. Dai nostri cuori ripassa nel cielo elevandoci con sé. È il concetto che San Tommaso d'Aquino ha mirabilmente sviluppato nei suoi inni a Gesù sacramentato. E ancora Lubelindo continua a spiegare quello che ci dice la fede intorno al mistero della Santissima Eucaristia. Prima di spiegarvi accuratamente la verità e la logica di questo ammirabile sacramento, è necessario esporvi tutto quello che intorno ad esso ci dice la fede. Prima, questo sacramento è istituito in modo permanente, in modo che non sussiste solo mentre si amministra, ma perdura finché non sono alterate le specie sacramentali sotto delle quali Gesù Cristo si nasconde. Egli per conseguenza rimane prigioniero di amore sulla terra e nella sua misericordia ci fa compagnia dal santo tabernacolo dove è rinchiuso. Ci vigila da vicino come una madre affettuosa, ci aspetta per ricevere le nostre visite, per conversare con noi. Secondo, con le parole della consacrazione, la sostanza del pane si transostanzia nella sostanza del corpo di Gesù Cristo e la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue prezioso. Rimangono però gli accidenti del pane e del vino, ossia le apparenze, il peso, il colore, l'odore, il sapore, la quantità, eccetera. Di modo che gli occhi scorgono le apparenze di pane e di vino, là dove non vi è più né il pane né il vino. Quando voi vedete un pezzo di legno pietrificato, ci giurereste che è legno. Il colore, la forma, la venatura, tutto vi è conservato come il legno, eppure la sostanza è diversa. Non è più legno, ma è marmo. Terzo, essendo Gesù gloriosamente vivente nel cielo, il corpo suo è unito al sangue, all'anima e alla divinità. Il sangue è unito al corpo, all'anima e alla divinità. Quindi, tanto sotto le specie del pane quanto sotto quella del vino, vi è per concomitanza Gesù Cristo tutto intero, in corpo, sangue, anima e divinità. Quarto, siccome Gesù Cristo come Dio è la seconda persona della Santissima Trinità e non può stare separato dal Padre e dallo Spirito Santo, così nell'Eucaristia, per circumsessione, come dicono i teologi, c'è tutta la Santissima Trinità. Gesù Cristo è presente in quel sacramento direttamente per noi. Il Padre e lo Spirito Santo stanno con Lui, o per fargli intendere, siedono con Lui. Quinto, Gesù Cristo sta tutto intero in ciascuna ostia consacrata e sta tutto intera in ciascuna parte di ostia consacrata, in modo che Egli sta sacramentalmente e a modo di sostanza in tutte le chiese del mondo dove si conserva l'Eucaristia. Gesù viene in tutte le anime che lo ricevono, anche contemporaneamente, ci viene tutto intero, in corpo, sangue, anima e divinità. Se si spezza un'ostia in due, Gesù non si spezza, non si divide, ma sta ugualmente nelle due parti divise. Sesto, appena le specie sacramentali sono mutate o alterate da una casa esterna, Gesù Cristo non vive più nell'Eucaristia. Egli quindi, entrando in noi, vi rimane finché la particella non è stata guastata nello stomaco, finché le specie non si sono alterate in modo che non possano più dirsi accidenti di pane. Parimenti nella Santa Custodia, se l'umanità o un lungo periodo di tempo corrompono le specie, Gesù non vi rimane più perché la sua presenza sacramentale è un nuovo suo modo di essere, legato, dirò così, agli accidenti sotto i quali si cela. Ascoltate, io sto sopra un palco e vi predico. Voi mi vedete, evidentemente, la mia presenza è legata all'esistenza di questo palco, quantunque esso non abbia con me che una relazione accidentale. Se il sacrestano toglie il palco, voi non mi vedete più qui sopra, e la mia presenza in questo modo di essere è naturalmente cessata, benché non sia finita la mia esistenza altrove. Gli accidenti del pane e del vino sono una condizione esterna e sensibile del modo di essere sacramentale nel quale Gesù si riduce per nostro amore. Quando essi si alterano, Gesù non vi rimane più. Basta ricevere la specie sacramentale per ricevere Gesù. Egli quindi penetra tanto nel cuore dei giusti quanto in quello dei peccatori, benché questi ultimi, ricevendo con l'anima macchiata, commettono un orribile sacrilegio e, come dice San Paolo, mangiano il proprio giudizio e la propria condanna. Ottavo, Gesù Cristo nella Santissima Eucaristia si è lasciato come cibo e come bevanda degli uomini e non di altri, neppure degli angeli. Poi, nono, la materia valida della Santissima Eucaristia è il pane fatto con farina di grano e il vino ricavato dall'uva. Nella Chiesa latina il pane azimo, cioè la pasta, è fatta senza lievito perché Gesù nell'ultima cena consacrò col pane azimo, l'ostia non è altro che una piccola sfoglia di pane azimo, non cresciuto. Nella Chiesa greca invece si consacra col pane fermentato, il quale non è ridotto alla forma dell'ostia, ma è tagliato in piccoli pezzi quadrati. Se il pane non è di farina di grano e il vino non è fatto dall'uva, la consacrazione non produce nulla, perché quelli sono gli elementi del divino fenomeno. Voi non potreste ottenere l'esplosione di una cartuccia mettendoci dentro una polvere nera qualunque e non già la polvere da sparo. La formula del sacramento dell'Eucaristia sono le parole della consacrazione, parole che il sacerdote pronuncia come rappresentante di Gesù Cristo. Per conseguenza è Gesù stesso che dice per bocca del sacerdote: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Egli solo può pronunciare una parola tanto onnipotente da produrre il più grandioso dei miracoli. Bambini cari, vedete come spiega bene Mondolindo che cos'è l'Eucaristia. Dio con noi, Dio in noi, quanto ci ama. Egli rimane con noi per sempre. Ringraziamo il Signore che ci ha fatto un dono così bello. Prepariamoci bene al Giovedì Santo, dove la Chiesa ricorda l'istituzione dell'Eucaristia, l'ultima cena. Partecipiamo anche alla bella funzione della festa dell'Annunciazione e, mi raccomando, facciamoci santi. Ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.